Innanzitutto lo dico anche per i nuovi, sapete che stiamo facendo un percorso di rilettura dei grandi temi del cristianesimo, ecco, della spiritualità cristiana. Ne abbiamo già affrontati diversi, oggi vorrei affrontarne tre con un piccolo cappello introduttivo però. I tre grossi temi su cui vorrei fermarmi sono la creazione, noi nel credo diciamo credo non solo Dio, no? Creatore del cielo, della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Allora, cosa intendiamo quando diciamo questo? Una conseguenza di questo che è la provvidenza, il tema della provvidenza. Molte volte si dice Dio è provvidente, noi ci affidiamo a un Dio provvidente e avanti così. Abbiamo un vocabolario di questo genere e allora cercherò di far comprendere che c'è provvidenza e provvidenza, ecco. Forse quella cristiana non è proprio quella manzoniana. Chi ha letto i Promessi Sposi sono un romanzo imbevuto di provvidenza, no? Questo Dio che vede provvede, ecco. Abbastanza disatteso dalla storia, dalla realtà. O non vede troppo bene o non provvede molto bene, ecco, perché ci sono dei disastri in giro che... Il terzo tema che affronterei nel pomeriggio, grosso tema dei miracoli, che anche qui c'è un mondo dietro, ecco, allora vorrei soltanto lasciarvi qualche pensiero su questo mondo dei miracoli, però... Faccio sempre, so che ci sono delle persone nuove, quindi metto le mani avanti. Tutto quello che dirò oggi non è la verità. Cioè è un mio pensiero maturato sul pensiero di veramente di giganti su cui io sono salito, non è che mi invento le cose. Quindi però non voglio urtare la sensibilità di nessuno. Chi non è d'accordo, non facciamo le guerre sante, prende la porta e se ne va. Cioè non siamo qui io non voglio far cambiare idea a nessuno, ecco. Le cose che dirò oggi, come quello che ho detto anche nel passato, sono delle cose non nuove, ma credo evangeliche. E certo che vanno a toccare a volte dei nervi molto scoperti, quindi può portare... Sapete, ci sono delle trasmissioni in cui c'è il pallino rosso, no? Ecco, si consiglia la visione a un solo pubblico adulto, ecco. Allora possiamo dire si consiglia diciamo l'audizione a un pubblico adulto nella fede, ecco, il nostro cammino è questo, crescere un po' nella fede. Però prima di creazione, provvidenza e miracoli vorrei affrontare con voi il tema della salvezza. L'abbiamo già affrontato la scorsa volta, in particolare la redenzione, ma per me è troppo importante, quindi io spenderei alcuni minuti ancora sul tema della salvezza. Perché il Vangelo ci dice in più posti che Gesù è il Salvatore. Anzi, rifacendoci al credo, oltre alla creazione, noi quando arriviamo alla parte dedicata a Gesù Cristo si dice per noi, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito si incarnò nel seno della Vergine. Allora, Gesù è Salvatore, Dio ci ha salvati in Gesù Cristo, questo lo diciamo, questo viene ripetuto spesso anche anche in Paolo in particolare. Però se io chiedessi a voi, ma ho già chiesto, no, in tanti anni alla gente, così ai credenti di tutti i giorni che incontro, ma secondo te cosa si intende per salvare? Da cosa ci ha salvati Gesù? Sì, Gesù è il Salvatore, va bene. È una bella parola, noi lo crediamo, lo diciamo anche nel credo, ma cosa vuol dire che Gesù ci ha salvati? Da cosa ci ha salvati? Le risposte che vengono, diciamo, solitamente date sono: ci ha salvati dal peccato e ci ha salvato dalla morte. C'è solo un piccolo problema, che si continua a peccare e si continua a morire, quindi in che senso ci ha salvati dal peccato e dalla morte? Questa è una risposta che dovremmo dare se siamo maturi nella fede, no? Non oso pensare ai catechisti cosa dicono, e non voglio saperlo perché... Ma noi oggi qui cosa risponderemmo? Da cosa ci ha salvato? Raccogliamo Anna, tu che sei qui davanti. Parla una volta che ti interrogo io. Allora, tua nipotina diceva: nonna, ma senti, mi hanno insegnato al catechismo che Gesù ci ha salvati con la sua croce o con la sua vita. Ma cosa vuol dire? Ma cosa ci ha salvati? Ecco, tu cosa risponderesti?
Io come la penso io, che è un pensiero forse vecchio che mi è rimasto.
Io ho chiesto a te, dimmi tu.
Io penso che ci abbia salvati dalla morte, non la morte fisica, perché il corpo muore, niente da fare, come hai detto tu, si continua a morire, ma ci ha salvati dalla morte eterna, dandoci la vita eterna, secondo me, adesso.
No, quindi ci ha salvati dalla morte eterna, quindi noi non moriamo più eternamente, quindi attraverso che cosa ci ha salvati?
Attraverso la sua morte.
La sua morte in croce.
Noi.
No, sorridevo perché proprio su questo tema ho postato su Facebook, non so se ieri o l'altro ieri, un pezzo di un autore, di cui magari ne parliamo dopo, Ortensio da Spiretoli, e su tutto il significato della croce di Gesù, che è collegato alla salvezza, perché noi crediamo che Gesù ci ha salvati con la sua vita, morte e resurrezione. Ora, con la croce Gesù ci ha salvati dalla morte eterna, dal peccato, dai peccati, tutta questa cosa qui. Ora, questo post ha suscitato diverso, ma neanche dibattito, perché tra tantissime risposte che mi hanno mandato, solo una, famosissima tra l'altro, comunque solo una in chiave negativa, tutte le altre. E questa la dice lunga sul sensum fidei delle persone, dei fedeli laici normali, ecco. E ora, su questa cosa della croce redentiva, sul significato della croce, io dedicherò un weekend, prima di Pasqua, farò croce e risurrezione, affronterò questi due grandi temi, croce e risurrezione. Quindi non posso anticiparli qui perché sono veramente due temi grossissimi. Ma vorrei appunto dire qualcosa su questo tema perché è importante. C'è un passo di Gesù, siamo in Matteo 20:28, in cui si dice: il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Interessante. Gesù dice: il figlio dell'uomo, io sono venuto, cioè rilegge la sua vita, Gesù, sono venuto a dare la vita in riscatto per molti. Stiamo attenti, Gesù usa qui il termine riscatto. Cos'è il riscatto? Gesù è un ebreo, quindi usa il termine riscatto in maniera molto oculata, sa di cosa sta parlando. Nella cultura giudaica, e come in tante altre culture antiche, si poteva essere resi schiavi per tantissimi motivi. Non fosse altro per, ad esempio, per chi non poteva pagare le tasse ai romani, veniva reso schiavo. Ora, c'era una legge per cui chi cadeva in schiavitù, il parente stretto, il parente prossimo, il più stretto, aveva l'obbligo di pagare la somma per liberare la persona resa schiava. Quindi riscattare, cos'è il riscatto? Il riscatto è proprio pagare una somma per ricomprare, in questo caso, il parente. Allora, noi abbiamo un altro termine che abbiamo usato la scorsa volta, ma lo ripeto perché è importante, un sinonimo di riscatto è redenzione. Redenzione vuol dire riacquisto, ricomprare, riscattare. Io sono venuto, dice Gesù, a dare la mia vita in riscatto per molti. Quindi per riscatto si intende la cifra da pagare per liberare una persona dalla schiavitù o da una prigionia. Allora, Gesù ci ha salvati, cosa vuol dire? Nell'immaginario collettivo con cui siamo cresciuti, ed è presente nel catechismo della Chiesa Cattolica ancora oggi questa idea, che noi, l'umanità, è prigioniera. Cioè eravamo tutti prigionieri, tutti da riscattare, perché? Perché eravamo, fino a Gesù di Nazaret, una massa cosiddetta di prigionieri, dannata, nel senso che chi ci aveva comprati? Chi ci aveva acquisiti? Il male, il diavolo, chiamiamolo come vogliamo, no? Quindi avevamo bisogno di qualcuno che pagasse una somma perché noi potessimo uscire da quella prigionia e essere ridonati a Dio. Questa era l'idea, e c'è ancora questa idea. Cos'è? La salvezza è questa, la salvezza è pensare che c'è qualcuno che venga dal di fuori a rimetterci in comunione, in relazione con quel Dio da cui eravamo usciti perché eravamo stati comprati dal suo nemico. E come ci ha salvati Gesù? Con il suo sangue. Cioè la morte in croce di Gesù ha pagato quel debito, ha pagato lui, perché non pagassimo tutti, non morissimo tutti in questa schiavitù, in questa prigionia, ma soprattutto perché l'ira di Dio non si scatenasse su di noi, allora Gesù ha pagato lui per tutto, ci ha riacquistati col suo sangue, ci ha redenti in questo caso. C'è tutto qui un vocabolario che viene usato, è stato usato e viene usato ancora oggi, purtroppo, lo vedremo, chi frequenterà il weekend lo analizzeremo bene, che purtroppo non ha nulla di cristiano. Perché dico questo? Facciamoci questa domanda: ma noi veramente da quale schiavitù siamo stati liberati? Da quale prigionia? Capite, c'è una mentalità ancora oggi che percorre tantissimi cristiani, per cui noi nei confronti di Dio siamo sempre debitori di qualcosa. Cioè siamo sempre in qualche modo necessitanti di salvezza. Siamo il popolo di servi di fronte a Dio che ha sempre bisogno di chiedere perdono, chiedere scusa. In questo, noi ci sentiamo sempre in qualche modo, noi ogni volta che ci mettiamo diciamo di fronte a Dio, sentiamo sempre il dislivello tra quello che dovremmo essere di fronte a Dio e invece quello che siamo. Ma questo è assurdo perché non è assolutamente evangelico. Pensate, lo ripeto, l'ho detto tante volte, noi andiamo a messa, i primi 10 minuti li dedichiamo tutti a vivere questo senso di inferiorità di fronte al nostro Dio e quindi siamo lì a chiedere perdono, a chiedere scusa, mia colpa, mia grandissima colpa, e ci mettiamo in ginocchio. Questo è tutto retaggio di un qualcosa che non, però non è cristiano. Perché Dio non è questo, Dio non è un padrone. E neanche un Dio che si possa offendere. Allora, eravamo massa dannata prima di Gesù di Nazaret? No. Avevamo bisogno di essere salvati? Evidentemente no. Redenti? No. Perché non c'è una colpa originaria, l'abbiamo affrontato la scorsa volta il discorso del peccato originale. Capite, l'idea è sempre quella del sentirci sporchi, che c'è una colpa che grava su di noi, che di cui avevamo. Siamo arrivati a pensare, la teologia è arrivata a pensare che l'incarnazione di Gesù era in vista della salvezza. Lo diciamo nel credo. Per noi e per la nostra salvezza discende dal cielo e si è incarnato. Cosa vuol dire? Che se non avessimo avuto bisogno di essere salvati, Gesù non ci sarebbe incarnato. Ma è una boiata, non possiamo credere queste cose. Ma come? Se non fossimo peccatori, allora Gesù non si sarebbe incarnato. Che tristezza, però. Lo diciamo ancora una volta, noi non siamo una massa dannata che a un certo punto questa umanità che ha peccato a un certo punto a causa di qualcuno, per noi Adamo ed Eva, ecco, poi ha cominciato questo percorso verso l'abbruttimento, verso la dannazione eterna, ma finalmente a un certo punto nella pienezza dei tempi, come dice Paolo, finalmente compare Gesù di Nazaret che con la sua vita, morte e risurrezione ci ha tolto dalla prigionia in cui Adamo ed Eva ci aveva cacciato e finalmente ci può ripresentare al Padre. È una logica, è un gioco che non tiene, semplicemente perché non c'è nessun peccato originale alle nostre spalle. Capite? Non c'è stato un momento paralisia con le nostre spalle. Il paradiso, se vogliamo, sta di fronte a noi. Lo stiamo costruendo il paradiso. Quindi noi siamo un'umanità che è uscita dalla creazione come uscita, che si è sviluppata e la punta più avanzata siamo noi umanità, ma potevano i dinosauri a svilupparsi, non noi. E quindi oggi ci sarebbero dei dinosauri pensanti all'apice della creazione, non noi umani, ecco. Quindi siamo un'umanità che ha fatto un cammino lentissimo di crescita, di compimento fino a questo punto e non sappiamo cosa saremo fra 40-50 mila anni, fra 200 mila anni, chissà cosa saremo. Adesso siamo così, poi siamo in crescita, siamo in tensione. Quindi non siamo da salvare. Perché? Da che cosa? È questo. Però Gesù l'ha detta questa frase: do la mia vita in riscatto. È un ebreo, quindi c'è una, per Gesù c'è una prigionia. Ma di che prigionia sta parlando Gesù? Non certamente di questa. Gesù non parla di peccato originale, Gesù non parla di che dobbiamo essere redenti, riacquistati. Ma pensate a questo Dio che Gesù ci ha parlato di un Dio totalmente altro, da un Dio che ha perso l'amicizia con questa umanità, che adesso deve scaricare la sua ira e la scarica sul figlio, perché l'importante è che il figlio col suo sangue paghi lui per tutti. Queste cose sono follia per Gesù, Gesù non si è mai saltato in mente di dire queste cose. Ci ha riscattati dalla legge. Gesù è venuto a liberare gli uomini dalla schiavitù della legge, cioè da un rapporto con Dio basato sull'obbedienza della legge, che impediva a gran parte delle persone di sperimentare l'amore di Dio. Capite, per l'ebraismo, di cui Gesù faceva parte, Dio salva dai peccati a patto che gli uomini compissero sacrifici, riti di espiazione. Pensate lo Yom Kippur, il capo espiatorio. Attraverso l'obbedienza della legge ci si salvava obbedendo la legge. E Gesù dice: ma questa è una schiavitù, questa è la prigionia. Pensare che Dio sia un grande genitore che ti salva, che ti ama a patto che tu obbedisca a lui. Gesù dice: no, io vi salvo da questa logica, e questa è la salvezza portataci da Gesù. Per l'ebraismo ci si salva per merito, lo dicevamo nell'omelia. Per Gesù l'amore è un dono, l'amore che salva. Certo che l'amore salva, perché l'amore ti fa vivere, ti permette di vivere con il proprio amore, quindi di scavalcare anche la morte. Quindi la salvezza che porta Gesù non è la salvezza dal peccato, non ci ha salvati dal peccato. Perché i peccati non inficiano il rapporto con Dio, abbiamo detto. I nostri peccati non inficiano il rapporto con Dio. Dio ci ama a prescindere. Quindi, capite, il nostro peccato, non avendoci allontanato da Lui, c'è poco da recuperare. Poco da riacquistare, da riconquistare. Possiamo dire che Gesù ci ha salvati non con la sua croce, attenti, perché la croce non è salvifica. La croce non ha valore redentivo. La croce, se ha un valore, è quello dell'esempio. Lo dice Pietro anche. Con la sua morte ci ha lasciato un esempio. Quindi in che senso ci ha salvati? Ci ha salvati nel senso che se noi amiamo come Gesù di Nazareth, se ci giochiamo la vita come se l'è giocata lui, cioè andando fino in fondo nel suo atto di amore, quindi fino alla croce. La croce è soltanto la conseguenza dell'amore. Se viviamo in questo modo, anche noi scavalcheremo la morte. Lo dice chiaramente Giovanni: chi ama ha già vinto la morte, cioè vive da risorto. E questa è la salvezza. Gesù ci è venuto in qualche modo a insegnarci come vivere da risorti e quindi non conoscere la morte. E in questo senso ci ha salvati dalla morte. ci ha salvati dal peccato, nel senso che, che cos'è il peccato? Il peccato in fondo è non credere all'amore. Ma se io comincio pian piano a credere sempre di più che amando ho la vita risorta, allora vinco anche il mio peccato, nel senso che cercherò di ferirmi sempre meno. Allora, se vogliamo, ci ha salvati dal peccato in questo senso. Ma stiamo attenti, ci ha salvati non nel senso che eravamo appunto massa dannata da recuperare dalle crinfe del male, del maligno, e ridonarci così al Padre. È una logica che non tiene. Ora, questo è un sunto, dirò queste cose, cercherò di dirle in maniera molto più, dedicheremo una giornata intera in quel sabato del weekend, però ecco, ci tenevo proprio a questo. D'altra parte, salvezza in ebraico vuol dire allargare, dilatare, aprire verso il futuro, questo vuol dire salvezza, quindi non redenzione, non questo senso di, diciamo all'inizio, di non mi ricordo più il termine, il riscatto, ecco, riscatto. Non ci ha riscattato da nulla, non ci ha redento da nulla, perché non c'era nulla da redimere. Abbiamo un'idea di Dio tremenda se accettiamo che Gesù ci abbia redenti e salvati in questo senso. Per chiudere leggo un passo interessante di Vito Mancuso, che in un suo testo scrive: da che cosa dobbiamo essere salvati? E non c'è scritto, non l'ho recuperato così, ma non penso l'anima è il suo destino, ecco, quella. Da che cosa dobbiamo essere salvati? Non dal diavolo, non dal mondo, non dal peccato originale, non dall'ira di Dio. La salvezza è da noi stessi, la salvezza è da noi stessi e dalla nostra vita disordinata che possiamo condurre, dalla permanente infantile tentazione di fare di noi stessi il centro del mondo, l'immatura condizione dell'anima che dice sempre solo io e che si traduce nell'equazione io uguale a io. Da che cosa dobbiamo essere salvati? Da nulla di esterno a noi. La salvezza redenzione non va intesa come liberazione da qualcosa, ma come comunicazione di qualcosa. Tutto si compie nella profondità della nostra anima, di cui Cristo è la grammatica fondamentale. Capite? Cristo è la nostra grammatica fondamentale. Noi, quindi, Gesù non è comparso su questa terra per un fine, cioè come fosse quasi una Mission Impossible, no? Non è il supereroe che scende dal cielo e dice: adesso arrivo io, finalmente, dopo migliaia e migliaia di anni, e rimettiamo le cose a posto. No. L'uomo Gesù è un uomo che impara a fare una straordinaria esperienza di Dio, un uomo nato da donna, qui ci sarebbe da dire. Comunque, però queste cose le ho dette al ritiro di Natale, quindi non ripeto. Gesù è un uomo nato come tutti gli uomini in questa terra, che pian piano fa un'incredibile e unica esperienza del divino in sé, che ci lascia la grammatica della vita, cioè ci dice finalmente come poter vivere per vincere la morte, sì. Ma è talmente coerente con quello che dice da andare a finire sulla croce, ma non come redentore o come un disegno, Guai se Dio Padre avesse avuto da sempre questo disegno. Ma come fai a mandare in croce un figlio? Ma che padre sei? Continua Mancuso, come scriveva dal carcere nazista Dietrich Bonhoeffer, si tratta di riuscire a salvare e preservare la nostra anima dal caos. Ciò che salva è il bene, la giustizia interiore, la purezza del cuore, che sono la realizzazione pratica ed esistenziale dello spirito e della verità. L'uomo giusto non è colui che compie dei riti o crede qualcosa o osserva la legge, ma chi compie il bene per amore del bene, anzi colui che ancora prima di compierlo vive nel bene. Il bene non è qualcosa da fare, ma è una modalità di essere. Gesù era soltanto bene. Gesù era soltanto bene. E si è giocato fino alle estreme conseguenze, è andato fino in fondo, non ha guardato in faccia nessuno, né gli amici né i nemici. È venuto a risollevare i poveri, a riportare la giustizia, a instaurare su questa terra il regno, cioè come lo vorrebbe il Padre, Dio, e Dio vuole soltanto l'amore, la fecondità, la pace. È venuto a instaurare questo, non ci è riuscito, ha fallito, Gesù ha fallito, non possiamo dire che Gesù ci sia riuscito, ci ha fallito, ma in questo suo fallimento sperava che i suoi seguaci, cioè miliardi e miliardi di cristiani, si fossero rimboccate le maniche per salvare il mondo attraverso l'amore, la giustizia, la pace, risollevare i poveri, dare dignità ai disgraziati e avanti così. Ma non l'hanno fatto i cristiani questo. Perché? Perché per loro si era già salvati, ma Gesù ci ha salvati con la sua croce, quindi perché dobbiamo salvarci noi? Capite la fregatura, oltre il danno la beffa. Pensare che la croce di Gesù ci abbia salvati e redenti è stata una fregatura, perché ci ha deresponsabilizzato. Ma tanto siamo già salvati, siamo già redenti, tutto arriva dall'alto, grazie al sangue salvifico di Gesù, grazie alla sua croce redentrice. E no, non funziona così. Gesù ha messo in comunicazione la vita, ti ha dato l'esempio per la fecondità. Adesso spetta a te, spetta a te instaurare questo regno. Allora, ci ha salvati Gesù? Sì, attraverso il suo esempio, abbiamo detto, perché se noi cominciamo ad amare come ha amato Lui, siamo già risorti, nel senso che chi ama non muore, scavalca la morte biologica, perché chi è già risorto è già oltre. In questo senso ci ha salvati Gesù di Nazareth. Lo so che può turbare qualcuno questa visione, io ci credo profondamente, ed è molto bella, molto liberante anche, e anche molto responsabilizzante.
Siamo la partenza.
E poi di conseguenza termini come sacrificio, Gesù si è sacrificato sulla croce, è morto per i nostri peccati, tutte frasi di Paolo, Non tengono. Ci dispiace per Paolo. Cioè, non possiamo pensare che tutto quello che è scritto nel Nuovo Testamento è vero, capite in questo senso? Paolo è un ebreo che vuole convertirsi, ma è ancora strettamente legato a categorie prettamente ebraiche, quindi fa anche lui quello che può. Ma c'era un motivo perché Paolo è stato lui a inventare in qualche modo tutto questo vocabolario di espiazione, sacrificio, redenzione, salvezza, è tutto un linguaggio paolino, ma c'è un motivo dietro, che non poteva accettare che Gesù, il Cristo, avesse fatto quella fine ignobile, perché la croce spettava soltanto ai delinquenti, Paolo sarebbe morto anche lui, è stato condannato a morte, ma non è morto crocifisso, perché i romani ai loro cittadini non applicavano quella morte, era troppo infame, pensate, solo agli stranieri. Quindi Gesù sì, Paolo no. Ma Paolo adesso si trova con la croce, che dice, certo che noi ci vantiamo della croce, però ha indorato la pillola, Paolo, l'ha indorata di, ma in realtà non è la morte di un fallito, ma in realtà era per la redenzione, il padre l'ha sempre saputo, ha tirato in ballo il servo sofferente, avanti così. Categorie prettamente ebraiche. Categorie prettamente ebraiche. Quindi non si è proprio convertito del tutto, ecco Paolo, è rimasto molto, come d'altra parte tutti gli evangelisti, sono rimasti ancora molto legati al mondo ebraico. Ma chi volesse saperne di più su queste cose, allora deve frequentare il nostro corso. Ma c'è un problema, che non c'è più posto, quindi sì. Dimmi.
Il titolo della
di Mancuso? Non me l'ha già chiesto?
Sì,
pensavo che fosse quello. È il primo testo di Mancuso, sì. Bene. Adesso entriamo invece su un altro tema che sarà ancora peggio, eh? Dopo Luisa. Ora qui mi servirò di alcune slide, tanto per aiutarmi un attimo. Dio creatore. Allora, noi crediamo in Dio creatore, ma in che senso Dio è creatore? Credi in un solo Dio, no? Creatore del cielo e della terra, creatore. Io mi permetto di dire che noi crediamo in Dio creatore in maniera abbastanza infantile. Partiamo da una realtà. Chi è Dio per noi? L'ho già detto tante volte, lo ripeto, io credo che noi siamo malati. Il Dalai Lama parla di eresia dell'antropomorfismo. Per noi Dio è un essere antropomorfico. Quindi, capite, quando noi parliamo di Dio, lo immaginiamo come qualcuno che stia in cielo, no? È in cielo, a un certo punto si annoia, ma sì, creiamo qualcosa, no? Non so se io sono amante di... sono sempre andato matto per un cantautore italiano, si chiama Francesco Guccini. In un suo vecchio LP, Opera Buffa, si parla proprio della creazione. Io vi consiglio di è simpatico Luci. E fa proprio passare questa idea. A un certo punto da solo questo Dio dice: ma adesso basta, adesso voglio un po' di compagnia. E si crea l'universo. Quindi noi lo immaginiamo come questo essere che a un certo punto si annoia, che crea, però. Ecco l'antropomorfismo, l'abbiamo identificato come una persona, ma Dio non è persona. Dobbiamo guarire da questa idea che Dio è un essere personale, perché noi purtroppo occidentali identifichiamo persona con individuo, ma Dio non è un individuo che pensa, che ha emozioni, che si arrabbia, che è intelligente, che decide. No, ma questo non è Dio. Non è Dio. E certo, noi siamo umani, quindi il massimo che possiamo pensarlo è umano, ma è una proiezione nostra. Noi siamo cattivi e lui è l'individuo infinitamente buono. Noi siamo ingiusti, allora lui è l'infinitamente giusto. Noi siamo molto impotenti, noi siamo veramente fragili, lui è l'onnipotente, avanti così. l'abbiamo proiettato all'infinitesima potenza, ma soltanto qualcosa di terribilmente umano, di individuo, ma Dio non è questo. Dio non sta fuori da qualche parte, capite? Non sta in una parte, in un posto dell'universo. Non sta in cielo. L'avevo già detto tante volte a sta cosa. Vatte a rileggere gli appunti. Quindi certo che non siamo stati abituati, soprattutto quando pensiamo alla creazione, non siamo stati abituati dalle immagini. Ora, chiudiamo le... solo per questo. Chiudo le tende un attimo. Allora, questa slide fa vedere il capolavoro della Sistina. Questo è Michelangelo nella Sistina, ha appena creato Adamo e davanti a lui c'è Eva, non si vede, ma c'è Eva supplicante, quasi a ringraziarlo, grazie di avermi creato. Vedete l'idea, cioè, ma Michelangelo ha dovuto presentare Dio. E come lo presenta? Ma con un vecchio, molto vecchio, con la barba bianca, in atteggiamento anche paterno, questa, no? Come un nonnino che di fronte al suo nipotino... Vedete? Questo è Dio secondo Michelangelo. Allora, vediamo se c'è qualcosa. Pensate alla creazione dell'uomo, questo qui è il momento, è l'apice della Sistina, no? Quando Dio Padre crea Adamo. Qui sta appena creato il sole e la luna, gli astri maggiori. Quindi che comanda, che dirige, no? Questo Dio che è. Ancora un Dio all'opera. Allora, dire che Dio è creatore è molto pericoloso. Perché noi prendiamo l'idea di creazione dal nostro mondo, dove c'è un creatore e c'è la cosa creata. E la ribaltiamo su Dio. Vedete, noi ragioniamo così. Per parlare di Dio e del mondo di Dio, della cosa facciamo? Recuperiamo la nostra vita umana e la ribaltiamo all'ennesima potenza. Ma non abbiamo detto qualcosa su Dio. Abbiamo creato un idolo. Perché di Dio non possiamo dire nulla. Quindi dire che Dio è creatore secondo le nostre idee non ne facciamo un buon servizio, perché Dio non è creatore in questo senso. Altrimenti sarebbe un artista. Ogni tanto si dice, no, io mi immagino di fronte a un bellissimo tramonto, no? Oppure a un fiore splendido, una frase che si dice solitamente. Ma neanche il più bravo artista potrebbe fare questo, solo Dio riesce a farlo, no? È peccato che Dio non ci azzecca nulla con quella roba lì. Non è che Dio ha fatto il fiore, o ha creato il tramonto. Ecco, per un cristianesimo adulto dovremmo crescere anche in questo. Il nostro corso è diventare adulti nella fede, quindi veramente io vi invito a diventare un pochino adulti anche in questo aspetto. Non esiste un Dio creatore esterno, perché Dio non è, abbiamo detto, fuori di noi e della creazione. Vi leggo un passo di un teologo italiano vivente, maestro anche di Mancuso, un personaggio purtroppo ha scritto pochissimo, ma è un grande teologo, si chiama Carlo Molari. Scrive: spesso si pensa che essere creato voglia dire essere originato, e quindi creare voglia dire dare origine ad una cosa. In realtà essere creato significa dipendere totalmente nella propria esistenza e nel proprio operare. E creare quindi significa alimentare continuamente un essere nella sua esistenza. Quando parliamo di creazione in Dio, dobbiamo cambiare vocabolario. Quindi non creare come dare origine, ma sostenere. Questa è la creazione di Dio. Sostenere ciò che è creato. O se vogliamo, ciò che è originato. Ciò che è esistente. Dio non ha creato qualcosa all'inizio. Egli è colui che alimenta continuamente ciò che è stato creato all'inizio, agendo dal di dentro. Allora, chi è Dio? Dio non è un essere perfettissimo, altissimo, che sta fuori, ma è la vita dell'essere, del di dentro. E l'amore, per dirla con Dante, è l'amore che muove il sole, muove da dentro però, non da di fuori. È energia. E Carlo Molari si rifà a un altro teologo, ancora prima di lui, degli anni 20, che si chiama Teilhard de Chardin, quando dice: Dio, propriamente parlando, non fa le cose, ma fa che le cose si facciano. È bellissimo questo, eh? Dio non fa le cose, ma fa che le cose si facciano. Allora, dico un'altra cosa. La creazione, quindi, la creazione, ciò che c'è, dal Big Bang in poi, e il creatore coincidono. Cioè, la creazione è il creatore stesso. È. Capite? Attraverso la creazione Dio non dice: ecco cosa ti ho fatto, dice: eccomi. Lo so che è un po' difficile, però vogliamo diventare adulti, diventare adulti.
Specifica meglio, perché altrimenti qui è panteismo.
Sì, sì. Poi ci arriviamo. Allora, vi faccio un esempio che vi ho messo qui una. Questa è la frase di Molari: creare significa alimentare continuamente un essere nella sua esistenza. Vi sto leggendo la frase. Creare significa alimentare continuamente un essere nella sua esistenza. Ecco qui, per il piacere di tutte le donne presenti, vi ho messo una bellissima immagine di Roberto Bolle. Perché? Provate a pensare alla danza. Io vi dico, la danza è altro dal danzatore? Quando Roberto Bolle esce dal palco, non c'è più danza. cioè danza e danzatore coincidono, sono un'unica cosa. Certo, esiste la danza, è bella la danza, noi ci innamoriamo, qualcuno è innamorato della danza, è bello andare a vedere un'opera di danza, quindi esiste la danza, ma al tempo stesso, se non ci fosse il danzatore che danza, non ci sarebbe la danza. Questa è la creazione. La creazione è il creatore stesso, anche se però il creatore, ecco qui la risposta all'accusa di panteismo, anche se però il creatore non si esaurisce nella creazione, è infinitamente oltre la creazione. La creazione è una delle modalità di rivelazione di Dio. Ma Dio non si esaurisce nella creazione. L'oltrepassa infinitamente come la luce in un fiore. Il fiore è luce. Che cos'è il fiore se non luce? Il sacramento della luce. Ma la luce è infinitamente oltre il fiore. Quindi Dio sostenta l'essere dall'interno delle cose medesime. L'amore, Dio, la vita, l'energia, la luce, chiamiamola come vogliamo, muove le cose dal di dentro e le conduce verso il compimento. Questa è la provvidenza di cui parleremo dopo. Sì, il cosmo è creazione di Dio, ma non una sua creatura, nel senso di poter vivere staccata da lui. Dio è la forza sostentatrice del cosmo e di ogni cosa, quindi anche di noi. Dio è la profondità di ogni cosa, non sopra ogni cosa. Per questo che forse l'unico termine che non stona, anche se è ancora infinitamente improprio, è amore. È l'amore di ogni cosa. In questo senso Dio, no? Scrive ancora Molari una cosa molto bella: le creature non possono accogliere tutta la perfezione loro offerta in un solo istante completamente. Non è che Dio crea il sole, crea l'uomo. Ecco perché, capite, non può tenere questa idea della Genesi. La Genesi, quella lettura importantissima, ma non voleva dire che Dio ha creato Adamo ed Eva così. Le creature non possono accogliere tutta la perfezione loro offerta in un solo istante completamente. Piccole strutture vitali pian piano si sono sviluppate sino alla complessità fisica, biologica, psichica nel presente. Tutto questo è avvenuto nell'imperfezione, nell'inadeguatezza, perché la creazione è ancora in corso. Tutte le creature sono in divenire e la loro perfezione sta alla fine del processo, non all'inizio. Quindi, cosa sta all'origine allora? Ora, la scienza è arrivata a questo punto, è arrivata adesso. Chissà fra 20.000 anni cosa ci darà la scienza, capite? Che all'inizio c'era un agglomerato di energia, c'era solo un agglomerato di energia. E Dio era energia, capite? Non un Dio fuori. C'è un autore che dice che Dio sta a guardare. Cosa succede nel mondo? Come, no? Perché la natura fa la sua parte. Quindi Dio non dirige la natura dall'esterno, ma è la forza vitale, l'energia e l'amore che muove quello che è dato. Ecco, io so che forse approfondendo queste cose ci vengono a mancare forse dei, tutto ci crolla un po' addosso, no? Ci mancano, cominciano a mancarci punti di riferimento comunque. Però io credo che siano discorsi anche molto nel senso che liberanti, nel senso che va da sé che è così, cioè non spiazzanti al primo momento, al primo acchito, però poi dici ma forse è proprio così, li percepisci veri, li cominci a percepire, perché se cominciamo a pensare che c'è un Dio creatore all'origine di tutto, che l'ha pensata proprio così, che l'ha voluta così, devo anche dirle che non è venuto poi proprio benissimo questa creazione, eh? Quando voi pensate, solo per parlare del nostro granello di sabbia, che noi non siamo nulla di fronte all'universo, no? Ma per stare a casa nostra, ecco, ma in questo piccolo sistema, prima di arrivare a quello che siamo adesso, la Terra ha conosciuto dei disastri anche a scapito di tantissime vite, no? Proprio, no? Cioè per arrivare adesso c'è stato voluto nell'evoluzione, nelle varie ere, un carburante di vita impressionante. Quindi pensare che Dio avesse già prestabilito questo non mi sembra proprio tanto, no? Cioè se la vita è vita, perché deve esserci della vita come combustibile perché noi oggi potessimo essere qua? Cioè noi siamo migliori di quella vita lì, e chissà cosa ci spetterà ancora nei 5 miliardi di anni che ci stanno di fronte, no? Si pensa che il sistema solare dura ancora così, chissà cosa potrà succedere. Quindi Dio sta a guardare tutto questo, non ci può fare nulla in questo senso, ma è dal di dentro che sta muovendo tutto, capite? Quindi non un Dio mago, non un Dio ancora qualcosa. Ecco l'altra frase di Molari: tutte le creature sono in divenire, per cui la loro perfezione sta alla fine del processo, non all'inizio. Noi siamo in tensione verso un compimento. Allora, l'ultimo tema, se ce la fate ancora, perché capisco che... queste cose le potete trovare... beh, in diversi testi anche... perché ormai sono cose... tolto il catechismo, che va proprio in tutta un'altra direzione, così... ci sono degli autori che vanno ormai in questa direzione. Nel libro Io credo di Ortensio da Spinetoli, nella parte della creazione, si sofferma su queste cose. Io credo è questo grande testo di Ortensio da Spinetoli. Dire la fede adulta, che ho citato, è stato in ristampa per parecchio tempo, adesso è uscito nuovamente, riprende il credo e cerca di, da una parte mette il catechismo, dall'altro fa una rilettura sua. Penso che sia un libro da leggere. Adesso volevo dire qualcosa piuttosto sul sulla provvidenza, perché va di pari passo alla creazione. Questo Dio è provvidente a questo punto, se sta a guardare in qualche modo, può intervenire nel mondo. Voi pensate a quel detto che tanto danno ha fatto: non cade foglia che Dio non voglia. Sembra che tutto sia mosso da questo Dio che guarda, che provvede, che mette le cose a posto, ma evidentemente qualcosa gli sfugge di mano, perché ci sono dei disastri in giro. Pensate soltanto, 1,5 milioni di bambini innocenti morti nei campi, no, ad Auschwitz e in giro. Mi sembra che poteva, se è provvidente, poteva provvedere un po' di più anche, no? Cioè, e poi lo diremo anche sui miracoli di oggi, questa cosa. Ora, il progetto di Dio sull'uomo è uno solo, l'unico grande progetto di Dio: che noi diventassimo figli attraverso la somiglianza di Dio. Questo Gesù ce l'ha insegnato. Vivi da Dio e diventi figlio, cioè assomigli sempre di più. Quando Gesù dice: siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro. Ora, le vie per le quali l'uomo può giungere a questo traguardo sono molteplici, casuali, caotiche. Cioè, ciò che ci compie è l'amore, l'abbiamo detto tante volte. L'amore ci salva, nel senso che ci fa risorti, ci costituisce come essere risorti, e in quanto risorti noi vinceremo la morte. Quindi l'amore ci salva, però è vero che ognuno ama come può, ognuno lo sperimenta, no? Nella sua vita abbiamo delle tare psicologiche, comportamentali, derivate chissà da chi. Quindi ognuno ama come può. Ma questa forza creatrice, ecco perché bisogna parlare di creazione e provvidenza insieme, la forza creatrice che c'è in noi, il Dio in noi, creatore, che ci sostenta, conduce e attira la nostra vita verso il traguardo. Questa è la provvidenza. Guardate che queste sono parole ancora una volta di Molari. Molari ha tenuto qui tanti anni fa una conferenza, proprio in questa sala, ho appena aperto la casa, sulla provvidenza. Io poi in realtà l'abbiamo stampata, poi ho detto: aspetta un attimo, vado a riprendere quella conferenza quando devo preparare l'incontro di oggi. Ho detto: ma questo è fantastico. Cioè, sapere che dentro di noi c'è una forza creatrice, appunto, che indipendentemente dalla nostra capacità di amare, dalla nostra debolezza, dalla nostra fragilità, ognuno ha la sua storia, ci sta conducendo verso un porto di bene. Questo è fantastico. Cioè, in qualsiasi situazione, anche drammatica, in cui possiamo trovarci a vivere, in qualsiasi caso, perché il caso muove la nostra vita. Se ci pensate un attimo, la maggior parte delle cose che vi capitano a caso, non ultimo la persona che avete a fianco, che avete amato, l'avrete trovata a caso, anche quello. La forza creatrice insita in ciascuno ha la possibilità di far fiorire nella creatura qualità inedite che altrimenti non sarebbero possibili, e così giungere a compimento. noi possiamo trovarci in qualsiasi situazione, ma a patto però, se noi ci apriamo a questa forza creatrice, proprio nelle situazioni più drammatiche si attuano in noi delle qualità inedite che ci portano al compimento dell'esistenza. Questa è la provvidenza. A patto però, c'è un patto, a patto che ci apriamo. Certo che chi vive sempre superficialmente, in disattento, distratto, non viene in contatto con questa forza creatrice e non nasce in lui nessuna qualità che lo guiderà. Ecco, abbiamo detto che Dio è creatore in quel senso di prima, e questa forza, questa energia che alimenta il processo della creazione, ma stiamo attenti, lui non si sostituirà mai alle creature. Questo non vuol dire, non aspettiamoci un Dio che si sostituisca a noi, che non supplirà mai le nostre insufficienze. Dio non è la stampella delle nostre povertà. Non sarebbe dignitoso. Questa è la provvidenza manzoniana, ma non è dignitoso per la creatura. Gesù, Dio è come se dicesse: fai la tua strada, falla tutta, sperimenta il deserto, sperimenta la prova, sperimenta il dramma, io non posso farci nulla, ma se ti apri alla mia azione creatrice, allora sperimenterai in te una forza, una qualità che ti condurrà verso il porto, sicuramente verso un bene. Ma io non posso farci nulla, cioè non posso interferire nella tua vita. Dio non interferisce. Egli è solo per modo di dire, quella forza profonda che è dentro di noi, che c'è, che rende possibile alle creature di essere ed operare in modo ricco e profondo, svilupparsi e pervenire a modalità nuove di esistenza. Per questo che pregare per la pace, ad esempio, o invocare Dio come principio di pace è importante. Perché? Non perché Dio intervenga a gamba tesa sui processi di pace. Pregare Dio per la pace per qualsiasi altra cosa, non vuol dire che Dio interviene, neanche per una malattia. Perché un Dio che intervenisse nella mia malattia non mi farebbe un torto, non è dignitoso per la mia dignità. Per questo che io non credo ai miracoli, non ci credo come opera di Dio, esistono, ma Dio non c'entra nulla. Quindi pregare per la pace è importante non perché Dio direttamente interviene a gamba tesa sulla pace, su quella situazione, ma perché pregando ci apriamo noi all'azione creatrice che è già dentro di noi, e questo fa fiorire una forza di pace dentro di me che mi fa far pace con chi mi è in tensione, con chi mi è accanto, capite? Mette in moto in me delle qualità di benevolenza, di perdono, di recupero, che forse erano disattese, erano in embrione, ma mi sono aperto a questa forza. Però aspetta a me adesso. Ecco perché, lo diremo oggi, lo anticipo, chi va a Lourdes, ci sono, a Lourdes, ma come i buddisti vanno in un altro posto, i musulmani vanno in un altro, i miracoli sono i miracoli sono certificati in tutte le grandi religioni, da sempre, non abbiamo noi il monopolio sui miracoli nel cristiano, né Lourdes, né Fatima, tanto meno Medjugorje. Cosa vuol dire? La persona può pregare il suo Dio, la sua divinità, ma non è che Dio intervenga lì. Questo pregare mette me in contatto con quelle energie, con quelle possibilità che avevo dentro e che mi fanno capace anche di guarire. Non Dio che guarisce, ma noi ci portiamo dentro e chissà la scienza cosa ci si potrà dire. Già adesso comincia a dire che abbiamo capacità auto rigeneranti e autoguaritive dentro di noi, ma pensate cosa potrà dirci fra 1000 anni, fra 100, 1000. Quindi c'è da credere che in questi luoghi dediti a una preghiera fortissima, questi luoghi sono pregnati di una preghiera di milioni e milioni di persone, quindi la persona veramente può entrare in contatto con se stesso e trovare lì delle forze, delle dinamicità che non pensava minimamente di possedere, che smuove, o ti smuove per la pace, o ti smuove per una situazione che ti pensavi impossibile, e ti smuove anche verso la guarigione. Ecco, la provvidenza è questo. La provvidenza è sapere che dentro di te c'è questo principio. Avere fiducia nel Dio provvidente significa perciò che in qualsiasi situazione c'è questa possibilità di compimento del bene. La storia fa la sua strada. Le situazioni che siamo chiamate a vivere sono per lo più, abbiamo detto, casuali, imprevedibili. Dio non impone nulla, ma offre possibilità. Il nostro Dio è un Dio che non interviene a gamba tesa, non impone, ma offre possibilità. È la natura che sceglie, non Dio. È la natura che sceglie. O se vogliamo, Dio offre alla natura la possibilità di scegliere per me. C'è un passo di Giovanni che mi stupisce sempre di più. Siamo nel prologo, capitolo 1, versetto 12. A quanti l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. Bellissimo. A quanti l'hanno accolto questo principio divino che è dentro di noi, a quanti l'hanno accolto, gli hanno fatto spazio, no? Sono entrati in contatto con esso, ha dato il potere di diventare, siamo in divenire. Stiamo diventando figli, cioè stiamo compiendo il suo progetto, che è soltanto quello che noi diventiamo figli. Poi le cose ci capitano, Rilke che diceva al suo corrispondente, si ricordi che la vita ha sempre ragione, la natura fa la sua parte, le cose ci succedono a caso, le malattie, gli incidenti, come le cose belle, le cose impreviste, le cose... La natura fa la sua parte, lì Dio non c'entra nulla. Dio non c'entra nulla. Non facciamolo intervenire come un tappabuchi a nostro piacere, Dio. Et Ilesum dice... L'attività passiva nel caso della vera sofferenza consiste nel nostro accettare e sopportare qualcosa di irrevocabile e proprio così si liberano nuove forze. Guardate che questa frase della Illesum è importantissima. Lei dice, lei lo sta dicendo quando si sta prospettando per lei il campo di concentramento, dice: è proprio allora, quando la sofferenza comincia a colpirti, se tu ci credi, se tu accetti e sopporti qualcosa di irrevocabile, allora si liberano nuove forze. La vita ha sempre ragione, quello che ci capita, ci capita. Non accusiamo Dio se ci capita qualcosa di male. Ma è proprio lì, nel viverla, nell'aprirsi a questa energia profonda che ci fa scaturire qualcosa di nuovo dentro, con risultati a volte impensabili. È nella sofferenza che si liberano nuove forze. E questo è Dio all'opera, di dentro. Quindi, in ultima analisi, e chiudo, la storia, il regno di Dio che si sta instaurando, lo stiamo facendo noi. Il progetto affidato all'uomo si realizza con lentezza, con gravi contrattempi, contraddizioni, ritardi, retrocessioni. Forse il male che c'è nel mondo non è altro che ancora questa nostra incapacità di operare il bene di cui saremmo capaci. Cioè il male è ancora questa parte di noi di cui non siamo... Noi siamo chiamati a dare il meglio di noi. Ecco, quando non diamo il meglio di noi in tutte le situazioni, stiamo partorendo del male. Ecco perché abbiamo bisogno di credere in Dio, in questo senso, in un Dio provvidente, ma metterci tutta la nostra parte, tutta, vivere tutte le situazioni, fino in fondo, in questa continua apertura, in questa continua preghiera, in questa continua meditazione, affinché questo principio possa mettersi in atto dentro di noi. Se il male è veramente soltanto frutto della nostra incapacità, allora la questione è che nel futuro, ecco perché dobbiamo diventare sempre più consapevoli. Noi cristiani, a posto di aspettarci la salvezza e il bene dall'alto, cominciassimo a essere coscienti di quello che ci portiamo dentro e impegnarci per questo, su questo, allora il regno di Dio si allargherebbe, il regno di pace, di bene, di luce si amplierebbe sempre di più, perché se lo fa uno emana un po' di luce, se lo facciamo in 100 un po' di più, ma se siamo miliardi allora il male si ritrae. E questo mondo andrà verso un compimento di bene, senz'altro. Allora, sono state tre tematiche molto impegnative, per me innanzitutto, e però, ecco, sono, non voglio parlare di provocazione perché non sono qui a provocare, ma a proporvi altre, diciamo, categorie possibili di pensiero. Cioè, è possibile pensare alla nostra fede in un altro modo? Possiamo pensare alla creazione, alla provvidenza e oggi ai miracoli in un altro modo? È ragionevole? Io credo che è molto più ragionevole questo che è una fede classica. Più ragionevole. Perché diceva qualcuno che un Dio non ragionevole è un Dio il cui cuore fa fatica ad amare. ragionevole non vuol dire comprensibile, perché Dio non è incomprensibile, ma ragionevole nel senso che può essere accettabile anche dalla nostra mente. Alle 2:30 ci ritroviamo qui, e adesso penso che sia ora del pranzo, per chi ha il pranzo sotto, altrimenti potete trovare il vostro pranzo in qualsiasi posto. L'importante è che alle 2:30 possiamo ritrovarci qui. Buon pomeriggio.
Grazie.
Aiuti per cercare di dire, è quello che bisogna dire, aiuti per cercare di dire, è la cosa più giusta.